non è carino intervenire quando l'interlocutore ha chiuso, insomma, sarebbe forse più interessante un dibattito, non so quanto sia possibile però in radio. Però così mi sono venute in mente un paio di osservazioni sul suo intervento, e quindi così, diciamo, pensieri a voce alta, senza, così, sul momento. Mi sembra che l'intervento del professor Vercelli abbia, come dire, sia un po' un distillato della lettura liberal progressista, no, di quello che sta succedendo sul piano politico, insomma, con il cosiddetto fenomeno populismo, usiamo questa parola piuttosto vaga e ambigua, nel senso che c'è chiarissimo dietro l'idea che abbiamo delle masse informi che si fanno ingannare, no, questa è una vecchia idea tipicamente liberale, no? Liberale nel senso storico, proprio di quando si è formato il liberalismo nell'Ottocento, e che poi, diciamo, via via è andata a confluire nel pensiero democratico, e fa il calderone oggi liberal-democratico, quello che sostanzialmente porta una Hillary Clinton a definire l'elettorato di Trump come deplorables, non miserabili. Questo è il primo punto, che ovviamente non permette di andare a vedere sostanzialmente le questioni di fondo, i sommovimenti, la profondità della distrutturazione di un sistema, no? Che porta a certe risposte, a certe reazioni anche sul piano politico, che possono piacerci o non piacerci, questo è un altro discorso. Secondo punto, mi sembra proprio su questo, cioè il sovranismo, se vogliamo usare questo termine, che vediamo risorgere, non è analizzato, non è affrontato nella sua ambivalenza, no? Perché è chiaro che il sovranismo…
E anche nella, diciamo, tra virgolette, falsa o spuria risposta di classe in qualche modo.
Sì. Quindi nella sua legittimità rispetto a un capitalismo globale che, dopo la sua fase ascendente degli anni 90, primi anni 2000, sta mostrando l'altra faccia della luna, no? Da tutti i punti di vista, anche solo dal punto di vista più eclatante della crescita delle diseguaglianze pazzesca, come è stato messo in luce dai lavori di Piketty e così via. Un'ambivalenza del sovranismo è, quello che dicevi tu appunto, anche una spuria reazione, tra virgolette, di classe. Su questo di classe, tra virgolette, ci sarebbe moltissimo
tra mille virgolette, però,
da dire, certo, ma che, insomma, non è che si può mettere insieme anche solo a livello così fenomenologico il sovranismo delle lotte dei movimenti dell'America Latina, no, fino a qualche anno fa, con quello che succede in Europa e via discorrendo. Insomma, ci vorrebbe un'analisi ben più articolata e riflettuta anche rispetto al richiamo ai fascismi storici, no? Anche qui è un tema molto complesso, perché è chiaro che, diciamo, il sovranismo di destra, chiamiamolo così, un populismo di destra tipo Le Pen, è chiaro che fa riferimento più a questo che non, no, ai, in qualche modo, movimenti popolari progressisti tipo America Latina. Il problema però qui è un nodo che sarebbe tutto da approfondire, è la profondissima differenza di contesto, no? A parte che, diciamo, Le Pen figlia è profondamente diversa, no? Da Le Pen padre, cioè l'attuale movimento Le Pen non è un movimento che si può definire neofascista.
Però insomma, certo, c'ha dentro quell'eredità.
Quell'eredità e tutti i caratteri che il professor Vercelli, diciamo,
però, si caratterizza per un tentativo di superamento, certo, che ingloba qualcos'altro.
Certo, certo. Il problema, mi sembra, però, è rispetto al, perché poi questa questione del fascismo e dell'antifascismo ritorna, no? Sta ritornando anche nelle mobilitazioni contro Trump negli Stati Uniti, no? A suo modo. Nel senso, per prendere solo un aspetto, secondo me, cioè, cruciale, ovviamente non l'unico, è che i fascismi storici erano in una fase, diciamo, di sviluppo del capitalismo, di passaggio dalla sussunzione formale alla sussunzione reale della società sotto il capitale. Cosa voglio dire? Cioè, sostanzialmente, in cui le relazioni capitalistiche, o quelle che oggi si chiamano di mercato, iniziavano a permeare di sé non solo la produzione, la fabbrica, ma anche la società, ma rimaneva una sfera, un ambito, un residuo ancora molto ampio non completamente sussunto, non completamente capitalizzato nella società, e questo di fronte alla tremenda crisi che va dalla prima guerra mondiale al 29 e poi alla seconda guerra mondiale, ai prodomi della seconda guerra mondiale, in qualche modo ha permesso a dei movimenti popolari, cioè con profonda base sociale e tra virgolette di classe, non di classe nel senso antagonistico al capitalista, ma nel senso sociologico, diciamo, del termine, di potersi, per così dire, aggrappare a idee, miti, appunto residui anche materiali in qualche modo se non del tutto precapitalistici, ma comunque non ancora del tutto sussunti, giocati contro che cosa? Giocati contro, diciamo, quello che allora era tacciato dai movimenti fascisti come l'imperialismo plutocratico delle nazioni anglosassone, la finanza addebitata agli ebrei, non a caso, no? Contro, diciamo, invece il valore di un capitale produttivo, no? La grande differenza posta dai fascismi storici era tra capitale produttivo e capitale che arraffa, finanza e così via. Voglio dire che allora c'era un contesto di sviluppo del capitalismo che in qualche modo permetteva, legittimava e richiamava certi strati popolari, anche proletari, no? A fare questa operazione qui. Oggi il contesto è completamente differente. Oggi la reazione che sta dietro questi, chiamiamoli sovranismi di destra, populismi, è invece, diciamo, parte da un contesto completamente capitalistizzato, permeato, sussunto, no? E quindi innanzitutto l'analisi dovrebbe partire da questa differenza di fondo, quindi anche i richiami che permangono, per carità, no? Di questi rifiuti fascisti andrebbero lì letto alla luce di questo. Questo è un secondo me è un punto fondamentale. Sto accennato, no? da cui bisognerebbe ripartire per collocare il significato, la funzione, la dinamica di questi movimenti.
Raff, mi viene da, cioè, questo c'è un elemento, tu dici, è come se fosse una specie di nostalgia, la nostalgia fascista è più per quasi una fase che non c'è più che rispetto a delle al movimento fascista storico, poi di fatto di questo stiamo dicendo.
Cioè, io penso, detto, detta così, ovviamente andrebbe approfondito, ma la massa dell'elettorato di Trump, piuttosto che se ci sarà la massa dell'elettorato di Le Pen, non ha nostalgie fasciste, è su tutto un altro piano. Dopodiché gli esponenti dei movimenti, le penisti, piuttosto che
non prego? C'è più. Nostalgia di un tempo storico che non c'è più, che come dicevi te è stato oltrepassato dallo stadio di...
No, secondo me, guarda, la massa è completamente dentro questa fase del capitale, questa realtà capitalistica, no? E non sa più che pesci pigliare nel momento in cui questa realtà, che tra l'altro ha accompagnato nella fase ascendente della globalizzazione, invece lei si rivolta contro. E il problema è esattamente che, diciamo, non ci sono residui, tra virgolette, precapitalistici del passato a cui aggrapparsi, no? In maniera consistente per fornire, come dire, una pseudo-alternativa. Cioè, non dimentichiamo che i fascismi storici si presentavano come antiborghesi, anticapitalisti, capitalismo finanziario, no? Attribuito al demone ebraico. Mi spiego? Cioè, qui invece il problema, e questo spiega anche il fatto che mentre nei fascismi storici noi abbiamo avuto delle mobilitazioni, delle attivizzazioni di massa reazionarie, perché è indubbio, come già raccontava stupendamente Simone Weil, no? Nelle sue cronache sulla Germania che stava andando verso il nazismo a fine anni 20, inizio anni 30, noi abbiamo delle vere mobilitazioni anche di parte del proletariato, no? Dietro queste bandiere, e non dimentichiamoci che la bandiera nazista allo sfondo ce l'aveva rosso, no? E sopra la croce uncinata, cioè avevamo dei fenomeni di attivizzazione. Qui invece, voglio dire, c'è il voto alle PEP piuttosto che a Trump, ma non è che stiamo assistendo, diciamo, a elementi effettivi, per attiversi anche nel grillismo, ovviamente molto differente, di reale attivizzazione, mobilitazione di piazza e così via, anche per un altro motivo, e questo è fondamentale, che mentre i fascismi
possiamo
storici,
dire che più che altro la rabbia del consumatore che non può più esserlo come
deluso
prima.
esatto, e poi c'è un altro fenomeno eclatante che non so se viene dimenticato, ma non penso a caso, dalle analisi progressiste liberal, cioè i fascismi sono stati la risposta, non a caso supportato dalla grande borghesia, dal grande capitale, in una dialettica ovviamente di non schiacciamento dei movimenti su questo, dei movimenti fascisti su questo, di risposta al pericolo rosso, al pericolo della rivoluzione, a una forza proletaria e comunista o anche solo socialista montante, o comunque che era effettivamente, sembrava in grado di ribaltare i rapporti di forza a livello complessivo, no? Mentre qui diciamo il problema dei Trump, degli elettori di Trump piuttosto che delle Pen, che non a caso in gran parte provengono da questa ex classe operaia, no? Che magari ormai in pensione o disoccupata, però conserva, ecco, se ha una nostalgia diciamo degli anni 60 e 70, diciamo, no? Quando un salario permetteva di mandare un salario in famiglia, permetteva di mandare i figli a scuola senza indebitarsi, piuttosto che non far lavorare la moglie e così via, a proposito appunto della questione dell'8 marzo, di questo tipo di classe operaia. Però qui evidentemente il nemico non è la classe operaia, non è, no, il proletariato rivoluzionario, e anche questo è un fenomeno completamente differente dagli anni…
Lo è però il proletariato migrante.
Sì, sicuramente.
In maniera abbastanza…
Ma qui rientra l'altro elemento che richiamava il professor Vercelli, ma secondo me non a modo reale, ma non a, diciamo… Uh-huh. Non ben articolato, e cioè il rapporto tra eguaglianza e diseguaglianza, e quindi l'inserimento dell'etnia, no? Cioè l'arrivo dei migranti è chiaramente visto come un elemento scardinante che contribuisce insieme ai deliri della finanza, ormai evidenti a tutti, alla crescita delle diseguaglianze, no? A scardinare, come dire, in qualche modo, ecco qui di nuovo la nostalgia degli anni 60 e 70, un corpo proletario, popolare, nazionale, no? Dello Stato nazione, però nel senso welfaristico, che si riteneva compatto e che invece viene scardinato, come dire, dal basso e dall'alto, dalle migrazioni internazionali e dai deliri della finanza e così via, no? Quindi la paradossale, quell'elemento che richiamavi tu, tra virgolette, di classe, no? In questi fenomeni di reazione, no? È una reazione di crescita di diseguaglianze che ormai, come Piketty ha anche dimostrato, sono tornate a livello dell'inizio Novecento, ovviamente deviate, ma non deviate solo dall'alto. Questo è il punto che se non mettiamo al centro della nostra analisi non capiamo nulla. Non è che sono deviate dall'alto rispetto a masse ingannate, cioè il proletario o quello dei ceti popolari che vive nei quartieri, delle periferie e così, no? Vede effettivamente, no? Cioè vede, nel senso che vive sulla sua pelle, nel suo quartiere, nella sua condizione, l'arrivo, no? dei migranti, cioè non è il borghese che vive nei quartieri alti, no? E qui ci sarebbe anche da riflettere quanto, quindi voglio dire, non è semplicemente, no? Deviato dall'alto, no? È un'esperienza ambivalente che vive, che a date condizioni politiche si rivolge, diciamo, in quella direzione piuttosto che andare nell'altra, no? In una direzione di individuazione dell'effettivo nemico e quindi in senso antagonistico, no? Ma non è la prima volta, insomma, nella storia, dal Novecento in poi, che questo avviene anche nel cuore, nel corpo del proletariato. E qui c'è poi l'altro elemento su cui dovremmo approfondire l'analisi, cioè rispetto appunto all'individuazione del migrante come nemico, cioè noi osserviamo, ed è qualcosa che come dire, da una posizione antagonista, anticapitalista, fatichiamo a farci conti, perché è scabrosa, diciamolo pure, è il fatto che i mass media globali e neoliberisti, dagli anni, diciamo, fino agli anni 90, dove in questi 20 anni hanno, direi, rovesciato di 180 gradi, no? La loro narrazione propaganda sulle migrazioni. Cioè noi solo 10-15 anni fa sentivamo parlare di ogni Stato dell'Italia, no? I migranti che arrivano e che violentano e che stuprano e ci tolgono e via discorrendo. Oggi noi a ogni telegiornale vediamo la notizia sul povero profugo. Allora evidentemente non è che le forze globali sono diventate pro-immigrazione, no? Ma diciamo questa cosa dell'ideologia profughista, chiamiamola così, evidentemente da parte nostra va bene, no? Perché poi va a contribuire esattamente, diciamo, diventa un altro degli elementi per cui ceti popolari e proletari che no, si vedono sempre più in disagio, sono portati no, a individuare nel profugo il nemico, no? Cioè la causa del loro disagio, del peggioramento della loro situazione. Sono tutti elementi contraddittori che si sono presentati nella storia del Novecento, no, rispetto alla politica, una politica antagonista e proletaria, ma che si ripresentano ovviamente in forma nuova, ripeto, in un contesto completamente o comunque decisamente differente rispetto alla prima metà del Novecento, che se non riusciamo bene a individuare poi no, ci porta ad analisi e poi soprattutto a proposte politiche che non reggono, no? Ecco, questo mi scuso se ho buttato lì le cose in maniera
sì, sono,
non
diciamo,
argomentata,
un intrico di nodi
di getto rispetto
abbastanza, diciamo, dico, sono un intrico di nodi abbastanza sì. Pesante e, come dire, da approfondire e sviluppare. Vabbè, noi ti ringraziamo per la chiamata che hai fatto.
Mi scuso di pensiero a voce alta.
Grazie per l'intervento, tanto ci sentiremo nelle prossime settimane. Ti salutiamo e
ciao.
Continuiamo con la mattinata. Ciao Raffa.